Sono Alessandro Rimassa. Nel 2015 ho fondato Talent Garden Innovation School. Prima per 20 anni mi sono occupato di formazione e innovazione e ora aiuto persone e aziende a entrare nel mondo del lavoro del futuro. In questo podcast vi racconto come farlo. HR interview oggi con un ospite che per me è veramente un onore avere insieme a noi, Paolo Gallo, oggi executive coach, autore di libri, professore in diverse università, ma nella sua storia, insomma, la guida delle risorse umane del World Economic Forum, con un ruolo altrettanto importante in World Bank, un italiano che ha fatto carriera nelle risorse umane immaginandosi, come dire, un concetto di centralità delle persone in tutto quello che poi è il lavoro che ha fatto, che hai fatto. Intanto, Paolo, grazie per essere qui con noi.
Beh, grazie a te Alessandro, sono felicissimo di essere qui con te e dopo aver un po' fatto i compiti nel capire tutto il buono che hai fatto per le persone che come noi sono diciamo innamorate del lavoro di gestione e di sviluppo delle persone.
Ecco, un lavoro che nel tempo si è evoluto dalla evoluzione nel senso anche di naming e di quindi cambiamento proprio di come è stata chiamata questa funzione, ma soprattutto si è evoluto per l'importanza che le persone hanno sempre di più nelle aziende. Oggi forse sta cambiando una relazione che storicamente era impari tra azienda e persone, come dire, troppo spesso messe su livelli diverso. Sta cambiando nell'idea più di relazione, più di scelta bidirezionale anche quando si entra in un'azienda e quindi sta cambiando in modo positivo. Ma dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, intanto se è vero che c'è questo cambiamento, se è vero che va in una direzione positiva e poi che cos'è successo da quello che tu hai visto in tanti anni di lavoro in diverse organizzazioni in diverse parti del mondo?
Ma guarda, per spiegarlo faccio un esempio concreto che mi ha molto colpito, no? Negli Stati Uniti, ho vissuto negli Stati Uniti 14 anni vita mia, 2 anni a New York e 12 anni a Washington. Negli anni 2000, nell'anno 2000, c'era 1.2 worker per job available, quindi sostanzialmente diciamo c'erano 6 candidati per ogni 5 posti di lavoro, no? Poi durante la crisi finanziaria nel 2009 i candidati disponibili erano 7 per ogni posto di lavoro e poi nel 2018, quindi più o meno un anno e mezzo fa, il rapporto era 1-1, quindi sembrerebbe che fosse perfetto, dicendo beh c'è tanti candidati, quanti posti disponibili. Quello che è interessante è vedere che quelli che erano disoccupati nell'anno 2000 ci hanno messo in media un po' meno di un anno per trovare un lavoro analogo a quello precedente. Quelli che invece erano disoccupati nel 2018 sono rimasti disoccupati per più di 2 anni, che dal punto di vista statistico vuol dire che sono non più unemployed, ma unemployable, quindi non più disoccupati, ma non occupabili. Questo ti dà un'idea, secondo me, almeno quello che ho capito io, ho fatto un po' di analisi, ho scritto degli articoli, ho studiato un po' sopra, che in realtà nel mercato del lavoro è proprio spezzato le persone che hanno le competenze che richiedono le aziende, e queste persone hanno un vantaggio competitivo enorme con degli stipendi molto molto alti. Poi invece le persone che invece non hanno queste competenze o hanno competenze che stanno diventando molto velocemente obsolete, queste sono destinate a scomparire. Quindi per tornare alla tua domanda, il rapporto di forza è cambiato per le persone che hanno le competenze, le capacità, la flessibilità che serve al mercato del lavoro. Le persone che invece sono rimaste indietro probabilmente si troveranno in una posizione ancora più svantaggiosa e molto più difficile nel futuro.
Cambia, insomma, il rapporto tra aziende e persone. Se lo guardiamo oggi, nel momento in cui stiamo vivendo con il Covid con paesi come l'Italia, ma non solo, dove esistono blocchi di licenziamenti. Di fatto probabilmente arriveremo a un momento in cui ovviamente la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario, ma peggiorerà dal punto di vista lavorativo, perché i licenziamenti a quel punto saranno nuovamente possibili. Probabilmente avremo da una parte, provo a ipotizzare e ragionare con te, da una parte una battaglia tra aziende per accaparrarsi i talenti migliori e dall'altra però una disoccupazione di diverse, un numero potenzialmente alto di persone che rischiano di diventare inimpiegabili in futuro. È corretto che questo può essere, come dire, un divario che si amplia ancora di più nei prossimi 2 anni?
Sì, è così. Sono dei libri che parlano della useless class, no? Quindi tu, questi lavoratori che non hanno più, o comunque hanno poche competenze che sono rilevanti per il futuro. Quindi secondo me, e si vede anche nell'offerta di lavoro, ad esempio ci sono dei lavori in cui se cerca, ad esempio, un drone specialist, un artificial intelligence specialist, eccetera, gente con 3 o 4 anni di esperienza, negli Stati Uniti lo starting salary è 300.000. Se però hai fatto, che ne so, recruiter per tantissimi anni, prendo il curriculum, facendo le solite domandine, compilando il tuo foglietto, ecco, questo tipo di lavoro non serve più. E quindi c'è una classe di lavoratori per cui una percentuale molto, molto bassa avrà sicuramente enormi possibilità e con stipendi e possibilità di crescita molto forti, e chi invece non ce l'ha è oggettivamente in difficoltà. Questo però non vuol dire che è escluso, vuol dire che diventa ancora più forte la possibilità, la necessità, l'importanza di continuare a imparare e poi riciclarsi, beh, in termini positivi, per fare altri mestieri. Esempio, la IBM fino a 4 anni fa aveva 700 recruiters, adesso ne ha 8. IBM è una società di 400.000 dipendenti che ha 8 recruiter. La domanda è: che cavolo è successo? Gli altri? Beh, la parte iniziale del recruitment viene fatta dall'artificial intelligence, in cui le persone fanno dei video, un po' come quello che io e te stiamo facendo,
certo,
e facial recognition da 26.000 informazioni sul carattere psicologico della persona intervistata. Quindi il lavoro del recruiter non è più quello che fa la domanda, lei come si vede fra 3 anni o 5 anni, è una persona che analizza i dati e attraverso queste analisi di dati riesce a capire se quella persona va bene per l'azienda o meno, e quindi diventa un altro mestiere. Quindi non è più il recruiter, diciamo, di qualche anno fa, è una persona che, interpretando i dati, riesce a capire la suitability all'interno di un'azienda. Quindi il mestiere è cambiato, non è più quello che uno faceva fino a qualche tempo fa.
Senti, in tutto questo il termine, il concetto di employability va ovviamente al centro del discorso. È responsabilità, l'employability è responsabilità della persona singola, dell'azienda o addirittura degli stati?
Secondo me un po' di tutti, però principalmente per la persona. Peraltro poi c'è un altro elemento da verificare, perché employability non vuol dire necessariamente essere assunto da qualche parte. Cerchiamo di ricordarci anche come sta andando il mercato del lavoro per la gig economy. Negli Stati Uniti adesso ci sono più persone nella gig economy che persone dipendenti, e quindi l'idea di dire mando il curriculum, l'azienda mi assume, sto lì 5, 10 o 20 anni è abbastanza, secondo me, un po' non molto, diciamo, concreta come possibilità. Per employability io intendo non l'aspetto contrattuale, ma l'aspetto sostanziale di essere rilevante per una serie di aziende. E quindi il tipo di, o comunque progetti, università, piuttosto che altri tipi di arrangement. Quindi per me employability ha un'enfasi sul portare valore all'interno dell'organizzazione in cui fai riferimento, all'interno delle organizzazioni che puoi fare, piuttosto che essere dipendente di un'azienda che poi il giorno dopo magari decidi di fare una ristrutturazione. Io ho fatto il capo personale per 18 anni tra Banca Europea, Banca Mondiale e World Economy Forum, e ho capito che la garanzia del posto non c'è, e forse è anche un bene che sia così. Questo vuol dire incentivare le persone a migliorare. Quello che le aziende devono fare è mettere il lavoratore e le persone di collaborare in maniera intelligente e di avere dei sistemi, diciamo, di valutazione, di selezione, di sviluppo manageriale coerenti con i valori, e gli stati devono investire. Io ho lavorato molti anni alla Banca Mondiale, sono delle correlazioni fortissime tra l'investimento che un'azione fa nell'educazione dei propri cittadini e lo sviluppo economico di quella società. Quanto più le società investono, quanto più i risultati si vedono. Quando questo non succede, il risultato ovviamente è l'opposto.
Allora il problema che abbiamo entrambi è che siamo nati in un paese in cui nell'educazione delle persone si investe sempre meno.
Sì, purtroppo sì. Devo dire, e spero di non sembrare né sarcastico né arrogante, però un po' io l'avevo capito. Io sono andato via dall'Italia quando avevo, adesso 57 anni, ne avevo 27, quindi appena mi sono laureato un paio d'anni dopo sono andato via. Ho sempre avuto l'impressione che l'Italia sia un po' rimasta indietro, dove le conoscenze e le raccomandazioni contano molto di più rispetto così al merito, alla capacità, e quindi magari mi sono sbagliato, però ho fatto questa scelta di cui onestamente non mi sono pentito. Mi manca il mio paese, vorrei tornarci, ma diciamo qualche dubbio mi è venuto, ecco.
Allora devo dire che è assolutamente vero. Io di anni ne ho 45 e alla fine invece ho sempre scelto di lavorare in Italia. Poi la verità è che negli ultimi anni ho lavorato anche tanto all'estero, però per un'azienda che ho contribuito a fondare in Italia, quindi un'azienda italiana. Però è vero tutto il discorso della raccomandazione, non solo a livello pubblico, anche privato. È vero che oggi però non è più possibile proseguire in quella direzione, perché tu hai bisogno di persone valide e le aziende che man mano si riempiono di persone non valide sono aziende che hanno le gambe corte. Quindi io credo che di necessità virtù un po' questo stia cambiando. Dal tuo punto di vista, proprio la relazione persona-azienda in giro per il mondo rispetto a quella invece che puoi osservare in Italia, quali sono le differenze? E ho detto persona-azienda proprio perché la relazione non è sempre col dipendente, ma a volte anche con dei, chiamiamoli contractor, cioè dei freelance, come raccontavi prima, sempre più diffusi negli Stati Uniti, che lavorano per progetti, lavorano per più aziende, quella può essere la direzione. Ma proprio a livello di rapporto e relazione persona-azienda, che differenze vedi tra paesi o continenti diversi?
Ma diciamo, io ho avuto la fortuna di lavorare in tanti paesi diversi, più di 80, e quindi spero di aver imparato un po' di cose. Quello che ho visto è che nei paesi anglosassoni c'è un rapporto quasi esclusivamente di tipo professionale, nel senso, io do le mie capacità, il mio tempo in cambio di un certo stipendio, e quindi c'è una relazione per certi versi meno emotiva, più distaccata, professionale, ma forse non necessariamente in termini positivi, ma comunque una specie di scambio. Nei paesi della Latin America, del Middle East e sicuramente in Italia, secondo me c'è una relazione più forte con l'azienda, e quindi è un po' come andare alla cena di Natale della famiglia, in cui se ti trovi bene nella famiglia è meraviglioso, se ti trovi male sono cavoli acidi. E quindi c'è una relazione forse diversa, perché lo stile di leadership è diverso, più paternalistico, più protettivo, per certi aspetti sistemi più chiusi, entri se conosci qualcuno che già ne fa parte, e questo vuol dire che entri in un sistema, come entrare in un piccolo paesino di montagna o di campagna, in cui se sei il benvenuto ti trovi bene, se invece sei un po', diciamo, non allineato con i valori di questa organizzazione, non è necessariamente così positivo. L'altro elemento, se guardi negli Stati Uniti, la gente rimane in media negli Stati Uniti 2 anni e mezzo in un'azienda, 3 anni al massimo, no? Ovviamente ci sono le eccezioni. Comunque, nel corso di una carriera, una persona cambia 8-10 posti di lavoro. In Italia l'idea è di rimanere sempre molto più a lungo, e che ha degli svantaggi e dei vantaggi. Questo dipende un po' dagli individui. Personalmente io sono stato in media sempre 5-6 anni all'interno dell'organizzazione, che mi sembrava un tempo ragionevole, non troppo lungo e non troppo corto.
Senti, a proposito di azienda in qualche modo familiare, vado nella tua vita, nella tua famiglia, perché nel preparare questa chiacchierata tu mi hai raccontato cosa che non sapevo, che tuo padre ha lavorato in Olivetti, e quindi in qualche modo anche tu poi sei intriso di quella cultura. Allora ti chiedo, avendola conosciuta direttamente, se era davvero così eccezionale come si racconta quella cultura aziendale. E dall'altra parte, perché siamo fermi però ad avere un riferimento è vero così importante, ma così tanto ancorato nel passato. Cioè, se non ci sono altri grandi esempi, senza guardare Netflix, diciamo che è l'esempio che fanno tutti oggi, ma anche in Italia, o come dire, in un'economia un po' meno nuova rispetto a quella di Netflix, se non ci sono altri esempi di azienda, comunità, di company culture particolarmente sviluppate. Insomma, vorrei che mi portassi un po' dentro quel mondo di Olivetti, perché, come insomma in tanti sanno, io sono assolutamente, come dire, grato e studioso di tutto quello che Adriano Olivetti ha fatto, però ogni tanto mi domando: ma dobbiamo davvero andare a guardare a metà del secolo scorso? Non abbiamo qualcosa di concreto e nuovo di oggi?
Grazie Alessandro, belle domande. Peraltro poi parlare di mio padre e del suo carriera è sempre una cosa che mi colpisce, no? Perché ho dedicato il mio libro a mio padre, no? E racconto, inizio da un'altra storia. Se tu andassi a Londra al Museo del Design, che è a Kensington, io ho abitato lì per molti anni, l'ultimo piano è il design industriale e ci sono sei stanze, sei room di design industriale. Le prime due sono l'Olivetti. E c'è la macchina da scrivere Valentina, forse te la ricordi, quella coloratissima, e poi ci sono una
serie di macchine. Ce l'ho anche io in casa nell'altra stanza.
Esatto, quindi non so che colore tu abbia la tua Valentina.
Rossa.
Però rossa, c'era rossa, azzurra. Quindi l'Olivetti faceva delle macchine da scrivere con colori scargianti 30 anni prima che lo facesse Apple. Quindi l'Olivetti ha sempre preceduto, diciamo, non soltanto lo sviluppo tecnologico, ma l'arte, perché aveva preso degli artisti, dei filosofi. Come capo di personale c'era un filosofo, hanno fatto le prime crash, i primi esili, hanno fatto tante cose assolutamente innovative che per l'epoca sembravano assolutamente folli. Io ero un ragazzino, ero un bambino, e quindi mi sembrava normale che mio padre arrivasse. Mio padre era responsabile del marketing, e quindi insomma mi raccontava le cose, mi faceva. Io sono andato all'Olivetti, lui era di Ivrea, io sono stato tante volte di Ivrea, sono andato tante volte nell'azienda, quindi questo aspetto sociale era fortissimo. E quando dico sociale, la capacità, un'altra cosa che era importantissima: i dirigenti non potevano guadagnare più di 6 volte o 7 volte, se mi sbaglio, degli operai, no? E questo è un meccanismo di equilibrio e di fairness molto importante. Negli Stati Uniti adesso il ratio è 1 a 360, che molto semplicemente vuol dire che il 1° gennaio il CEO ha già guadagnato tutti i soldi che guadagna indipendentemente dell'azienda. E quindi io ho lavorato alla Banca Mondiale, che parla di coefficiente di rivoluzione, che dice: quando la differenza tra lo stipendio del dipendente medio e quello del capo dell'azienda è più di 20, inizia a essere un territorio molto difficile. Sopra i 40 è un casino. Beh, se sei a 360 e il capo dell'azienda guadagna, che ne so, 5 milioni di dollari e la segretaria ne prende 20.000 all'anno, beh, questo è difficile gestire un'azienda in cui i concetti di fairness, di equità, di trasparenza siano poi osservati. Quindi quante aziende lo fanno in Italia? Non lo so. Io ho visitato Tecnogym, mi è piaciuto molto, Nero Alessandro è una persona illuminata, intelligentissima, molto in gamba, e le persone che lavorano in quell'azienda, si vede che il well-being fa parte della loro cultura aziendale, no? Quindi non è, che ne so, dare i benefit in cui ti danno $100 in più per il dentista, proprio un modo diverso di lavorare in cui i dipendenti sono aiutati, spinti e supportati nell'avere loro e le loro famiglie gestite in un certo modo. La Ferrari, secondo me, è un altro ottimo esempio, la Ferrero, ma ci sono anche tantissime altre aziende che magari io non conosco, io sono via dall'Italia da 30 anni che sono lì. Non mi pare che sia però la cultura organizzativa prevalente in Italia, che è ancora legata a alcuni vecchi meccanismi, forse legati ad approcci politici, ideologici degli anni 70.
Senti, hai toccato il tema della cultura aziendale, che ovviamente mi sta particolarmente a cuore, avendo intitolato Company Culture il mio ultimo libro. Quanto è importante proprio la company culture oggi per far funzionare un'azienda, e quanto nella tua esperienza e dal tuo punto di osservazione le imprese mettono al centro valori, purpose, well-being e altre cose come questo?
Ma è fondamentale. Tu hai citato il tuo libro, che io non vedo l'ora di leggere, e la parte centrale del mio libro è esattamente su questo, cioè ho semplicemente detto è importante parlare delle job description, del lavoro, delle mansioni, dello stipendio, tutte queste belle cose qui, però i tuoi valori devono essere compatibili a quelli del valore dell'azienda in cui tu operi, no? È un po' come un matrimonio, no? Nel senso, tu se ti sposi e sei una relazione seria, i valori che devi averli in comune con la persona che ti sta di fianco, no? Se no diventa un matrimonio forzato e sicuramente infelice. Quindi, nello stesso modo, io sono un executive coach e quindi inizio a dire, benissimo, rifletti sulle tue capacità, le tue passioni e i tuoi valori, e poi la scelta che fai in termini, diciamo, di carriera deve essere non solo in funzione dello stipendio, piuttosto che di queste cose facilmente verificabili e visibili, ma se sei in sintonia con i valori di quell'azienda. Quando è così, allora è un matrimonio felice. Quando non è così, è veramente un problema. Quindi capire i valori è importante. E nel mio libro do dei consigli anche molto pratici per capirli. Un esempio banale, però secondo me importante: se tu pensi di voler lavorare in un'azienda meritocratica dove le raccomandazioni non contano, contro le tue capacità, la prima domanda è: cerca di capire le persone in cima come cavolo ci sono arrivate, ok? Se ci sono arrivate perché sono brave, perché hanno dimostrato nella loro vita professionale di aver acquisito certe competenze, credibilità e autorità e autorevolezza, scusami, allora a quel punto lì la meritocrazia è probabilmente vera. Se invece è una barzelletta e trovi raccomandati, trovi persone non particolarmente qualificate, allora la meritocrazia diventa una barzelletta. Quindi bisogna fare un po' i compiti, però non innamorandosi del logo, di uno statement fatto dal CEO in una conferenza, piuttosto da quello che scrive una sua web page, proprio parlando, cercando di capire. Quindi, che ne so, io una cosa che ho fatto da un po' prima, insomma, mandavo un'email di una persona su LinkedIn dicendo: ho saputo che tu lavori lì, mi hanno fatto un'offerta, posso parlarti. Allora, quando 5 persone su 5 ti dicono non ci venire, non ci vai. Se ci pensi, non hai dato niente. Come TripAdvisor, no? Quando vai in vacanza in un posto dove sei mai stato, in che cavolo di ristorante vai? Guardi TripAdvisor,
è chiaro,
tutte le persone e ci vai. La stessa cosa con le organizzazioni. Quindi dico sempre: non innamoratevi della facciata, perché è molto cool dire lavoro, che ne so, all'azienda XY, perché magari in quel momento lì va di moda, o magari c'è qualche persona famosa che ci è passato vicino. Fai un po' i compiti per capire se i tuoi valori di individuo sono compatibili a quelli dell'azienda in cui tu vai.
Senti, Dori Clark, che è insomma professore, adjunct professor alla Duke University, poi autore di Entrepreneur U e Stand Out, due libri di grande successo, dice del tuo libro, il cui titolo non l'ho detto prima, lo dico adesso, è The Compass and the Radar, o in italiano la bussola del successo. Dice che è il libro che è un must read, che va assolutamente letto per tutte quelle persone che vogliono vivere una vita professionale che rifletta alla perfezione i propri valori. Ecco, è vero che poi le persone cercano le aziende in cui poter esprimere i propri valori, o sei un po' romantico tu nel tuo libro, sono un po' romantico io nel mio, e alla fine invece le persone sono ancora un po' più crude e cercano solo lo stipendio?
No, io sono contento di essere rimasto romantico nonostante abbia 57 anni, quindi tu sei ancora un bambino, no? Quindi battute a parte, per carità, hai un'enorme esperienza, io ho un enorme rispetto nei tuoi confronti, quindi non era detto in maniera dismissiva, per carità.
È sempre bello essere un po' bambino.
Sì, certo. No, certo, no, Dori Clark la conosco bene, una persona molto in gamba, ho avuto modo di collaborare con lei, l'ho invitata anche a World Economy Forum in un paio di occasioni. Io credo che le persone iniziano un po' a svegliarsi nel capire come, al di là dell'aspetto tecnico dello stipendio, di tutte queste cose assolutamente importanti, c'è qualche cos'altro che è il purpose. Io nel mio libro dico sempre you need to recruit missionaries, not mercenaries. E quando dico missionaries non intendo missionari in termini religiosi, ma persone che credono fermamente alla missione dell'organizzazione di cui tu fai parte. Se c'hai soltanto dei mercenaries, cioè delle persone che salgono sull'autobus perché gli conviene e poi scendono quando pare a loro, beh, non funziona così. Quindi E secondo me è assolutamente importante che una persona scelga un'organizzazione i cui valori sono in sintonia con i propri. Un esempio molto banale, però importante. Io ho lavorato alla Banca Mondiale per molti anni, per 12 anni, quindi sono stato parecchio tempo, lì ho avuto occasione anche di conoscere mia moglie, quindi sono sempre grato alla Banca Mondiale. Beh, quando tu mandi le persone nei paesi tipo lo Yemen o l'Afghanistan o Haiti, paesi difficili, duri, tu non puoi cominciare una persona dicendo vai 4 anni in Yemen, vedi la tua famiglia 3 volte all'anno e forse fra 2 anni ti promuovo e ti do il 5% di salary increase. Beh, le persone non le puoi motivare in questo modo. Se una persona però ritiene che nella sua missione della vita, missione, non lavoro, missione nella vita sia, ad esempio, aiutare i paesi in via di sviluppo a uscire da posizioni difficili, lavorando ad esempio nell'area dell'education, del health, piuttosto che della sustainable development, beh, quella persona da missionario ci andrà con un sorriso e farà un grandissimo lavoro. E quindi la missione, il senso di purpose, non è una roba che io e te scriviamo sul libro, è una cosa fondamentale per capire ed essere connesse tra i propri valori, la propria intelligenza e l'attività che uno fa.
Paolo, grazie, grazie di cuore. Il libro di Paolo Gallo, The Compass and the Radar, la bussola del successo, naturalmente, insomma, alla fine di questa chiacchierata non potete che non leggere anche questo libro, perché è assolutamente, come dire, inspiring, un po' di pubblicità ci vuole per quello che è la costruzione di un nuovo modo di lavorare da parte delle aziende, da parte delle persone. Paolo, grazie di cuore.
Grazie a te, Alessandro, grazie veramente.